3:31 in Los Angeles. This is the Real Don Steve.
I know that it's time, and you're saying it.
Buonasera, buonasera a tutti, sono le 17.35 in diretta con la settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio. Oggi è mercoledì 24 febbraio, chi vi parla è sempre Daniele Marsella, è tornato anche Vito Piazza qui.
Ciao a tutti, fianco, ciao Daniele.
A distanza di sicurezza, ma ci sei.
Sempre, sì.
Allora, caro Vito, anche oggi una puntata molto ricca di contenuti, come succede ogni mercoledì. E tra l'altro, lo sai che ci pensavo, quasi è un anno che siamo in onda. Cioè, a parte epidemie e cose varie,
e non sembra, appunto, perché siamo...
è passato il mondo nel frattempo.
Beh, paradossalmente però siamo stati più a casa che in radio, pur
più
essendo...
a casa che in radio, ma ci siamo stati comunque, in qualche modo. Va bene, allora, io direi di cominciare subito con il film del giorno, perché veramente sono tanti gli argomenti di quest'oggi, e do il benvenuto immediatamente a Martina Morin, autrice di Ultima Razzia. Buonasera, Martina.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Ciao Martina. Allora, Martina, oggi ci parli di un film che ha fatto la sua comparsa qualche giorno fa su Amazon Prime Video, nel catalogo. È un film con protagonista una grande Rosamund Pike, e il film si chiama I Care a Lot. Di che si tratta?
Allora, ne hanno parlato in molti sul web, e come al solito, insomma, siamo stati divisi tra critiche positive e critiche negative. C'è chi lo ritiene un film comico, chi lo ritiene in parte un dramma. Io, come ho scritto anche su Ultima Razzia, ritengo che si tratti, insomma, di un film di carattere drammatico, che però presenta degli elementi molto satirici e poi anche di un umorismo un po' dark, che però deve essere sostanzialmente colto perché tra le righe. E c'è questa protagonista che è interpretata dalla bellissima Rosamund Pike. Il personaggio è Marla Grayson, che si occupa di mettere in atto una serie di truffe ai danni di persone anziane che vengono ritenute incapaci di intendere e di volere, chiuse in un ospizio, e Marla, come un avvoltoio, piomba sui loro beni, sulle case, sui soldi, sui libretti di risparmi, e insomma questa truffa viene ovviamente messa in atto grazie a un'altra serie di figure che partecipano, quindi un medico che è d'accordo con Marla, il direttore dell'ospizio dove i malati, insomma gli anziani, vengono portati, e insomma Marla viaggia così da un anziano a un altro, fino a quando non inciampa in un'anziana, si chiama Jennifer ed è interpretata da Diane Weiss, che in realtà è anche lei una truffatrice, perché appartiene alla mafia russa, è un ex membro della mafia russa, e insomma ha rubato l'identità di un'altra persona. Quindi si trovano due truffatrici in un vortice losco, diciamo così.
Un vortice losco. E hai citato anche già la presenza di Peter Dinklage. Non mi ricordo.
No, lui interpreta il figlio di Jennifer. Sulla carta Jennifer non ha parenti, quindi Marla dice: cavolo, è un gran colpo perché non ha parenti.
E invece
c'è, ecco, Peter Dinklage, che interpreta il figlio Romanov, che chiaramente non era segnato sulla carta all'anagrafe, perché avevano fatto di tutto per cercare di sfuggire dalla mafia e quindi infamarsi, diciamo così.
Esatto. Senti, ma questo film alla fine come l'hai trovato? Nel senso, tu sei arrivata al termine delle due ore di film, che cosa hai provato? Nel senso che... sei rimasta soddisfatto, allora, oppure no?
Diciamo che, come ormai mi conosci e mi conosce chi ci ascolta, io sono sempre lì a valutare gli aspetti positivi e gli aspetti negativi.
Fai proprio la tabella, positivo e negativo.
Tabella mentale, diciamo così.
Okay.
Tra gli aspetti positivi, io ovviamente devo obbligatoriamente citare la recitazione di Rosamund Pike,
che fa un altro personaggio abbastanza borderline, perché noi ce la ricordiamo, diciamo, i più se la ricordano per Gone Girl, no? Il film,
esatto,
con
L'amore bugiardo.
L'amore bugiardo, dove anche lì era un po' psicotica, diciamo.
Esatto, invece Marla è una rivista, è un'opportunista, è una donna spietata perché vuole raggiungere il suo obiettivo. Il suo obiettivo è quello di crescere, di guadagnare, di fare soldi, di diciamo affermarsi attraverso questo potere. E a me è piaciuta tantissimo, si è guadagnata una nomination ai Golden Globe, e si stacca moltissimo dal ruolo nel film di Radioactive, che è stato insomma proiettato
di Mary Curie, dove faceva Mary Curie.
Esatto, lì l'ho vista un po' spenta. Per quanto riguarda invece il film in generale, insomma, il regista ci ha colto, nel senso che, come dicevo all'inizio, è un film ricco di spunti drammatici, humor, diciamo satirici, che mette in evidenza una realtà dell'America che spesso viene molto diciamo tenuta nascosta, ovvero il fatto che questa tipologia di truffe viene spesso messa in atto.
Purtroppo sì, purtroppo sì. Anche se agiscono, diciamo, truffano, ma nella legalità. Sembra uno ossimoro, però è così alla fine.
Sì, come diciamo noi, fatta la legge,
trovato l'inganno. Cioè, loro agiscono legalmente, anche se eticamente direi proprio di no.
Esatto, esatto. E io ci ho visto anche una sorta di diciamo venatura sull'empowerment femminile, perché Marla vuole affermarsi, lei disprezza gli uomini, tant'è vero che ha una relazione con un'altra donna, quindi per lei l'uomo non esiste. E il fatto che sia stato scelto come antagonista Peter
Dinklage,
che è stato dall'antagonista Peter Dinklage, che sappiamo comunque essere basso di statura, insomma, può solo accompagnare, nel senso che rappresenta fisicamente la piccolezza dell'uomo per Marla. E quindi io ci ho visto anche, sai, questa sfumatura a livello di lotta di genere, diciamo così.
Sì, è anche un po' un prodotto distorto del sogno americano, il personaggio di Rosamund Pike, non so come la vedi, perché comunque c'è ambizione, c'è arrivismo, c'è voglia di raggiungere determinati obiettivi nel suo personaggio, poi li raggiunge in una maniera un po' poco deontologica, però insomma.
Ma la questione è che sono gli obiettivi sbagliati, diciamo così, poco etici, perché poi sulla determinazione.
Però lei rimane coerente dall'inizio alla fine, non c'è niente che la fa cambiare idea.
Come ho scritto anche su Stimarastia, noi tutti desidereremmo, a mio avviso, avere la determinazione e l'ambizione, il coraggio di Marla, perché sono davvero lodevoli, però ovviamente per ottenere risultati completamente diversi, non per approfittarsi degli altri.
Esattamente.
Quindi, è un personaggio molto particolare, io credo che la nomination sia tutta guadagnata. Insomma, sono d'accordo.
Quindi se vince non ruberebbe niente, secondo te, Rosamund Pike, considerato anche le avversarie?
Ai Golden Globes no, agli Oscar non credo che arriverebbe proprio la nomination, perché sappiamo che agli Oscar, insomma, questi film non totalmente drammatici non piacciono.
Sono una via di mezzo, sono una via di mezzo, un po' un ibrido.
Esatto,
va bene. Martina, allora abbiamo terminato il tempo a disposizione, ti ringraziamo come sempre e ci risentiamo una delle prossime puntate.
Va benissimo, a presto e grazie a voi.
A presto.
Ciao Martina.
Ciao.
Eccoci qua di nuovo in diretta con la settima sessione. Siamo tornati in onda e abbiamo Vito, questa canzone te la ricordi, vero? Iggy Pop.
Assolutamente sì.
Una canzone che ha fatto epoca, soprattutto ha fatto epoca perché era la canzone che dava il via a un film cult che proprio ieri ha compiuto ben 25 anni.
E storico, sì,
Trainspotting di Danny Boyle. E oggi lo celebriamo, questa ricorrenza, insieme a Diego Battistini. Diego?
Ciao Daniele, ciao, ecco. Vito, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Diego.
Ben trovato alla settima sessione. Allora, tu avrai ascoltato sicuramente questa Last for Life di Iggy Pop, che apriva le danze proprio 25 anni fa, questo film che appunto è diventato un cult, dicevamo, di Danny Boyle, Trainspotting. Che cosa possiamo dire di questo film, Diego?
Ma la prima cosa l'hai già detta te, cioè nel senso che si tratta di un film cult, non è per nulla scontato, perché poi alla fine è vero che ce ne sono tanti appunto di pellicole che entrano a far parte dell'immaginario, però forse sono poche quelle che diciamo hanno lo stesso impatto che ha avuto Trainspotting, che trascende anche un po', se vogliamo, le qualità del film, no? Nel senso, perché non penserei mai a questo secondo film di Danny Boyle come a un capolavoro, probabilmente non lo è neanche.
Assolutamente,
però allo stesso tempo ha avuto un'influenza incredibile poi sulla cultura di massa, no? Che è un film che tutti hanno visto, che tutti hanno in un modo o nell'altro apprezzato, poi per delle qualità che forse sono più, come dire, più istantanee, più legate al momento storico nel quale è stato realizzato, no?
1996
che ci restituiscono un po', come dire, un'immagine del cinema del cinema inglese che si stava un po' rinnovando in quel periodo,
sì. Ricordo Full Monty, mi pare che forse era più qualche anno dopo, che è un altro film di un altro genere, ma comunque
sì rientra, diciamo, a far parte di questa sorta di seconda ondata, diciamo, del cinema inglese, che aveva avuto appunto una prima grande rivoluzione tra gli anni 50 e 60 col free cinema, poi si era un po' arrestato negli anni 80, aveva ripreso poi a fine anni 80, inizio anni 90 con una serie di registi, appunto con l'affermazione poi definitiva di Ken Loach, con Full Monty e poi anche naturalmente con Danny Boyle e Trainspotting, a raccontare nuovamente in maniera anche disincantata, in maniera critica la società e le varie generazioni poi che si sono susseguite, come appunto fa anche Trainspotting, che è un film molto duro per certi versi, contraddistinto da questa ironia un po' macabra, se vogliamo, per certi versi appunto è anche un po'...
No, dico il famoso humor inglese, però insomma in un'altra salsa, declinato
chiaramente in una chiave anche piuttosto mortifera per un certo punto di vista, questo sguardo molto disincantato che poi in realtà, come dire, condivide con tanti altri film poi di quel periodo, per certi versi anche alcuni film di David Fincher proprio della metà degli anni 90 hanno quel tipo di estetica, quel tipo di disincanto.
Fight Club, per citarne uno, immagino. Fight Club.
Come?
Dico Fight Club per citarne uno forse.
Sì, sì, certo. Naturalmente, come dire, il soggetto del film di... anche il soggetto del film poi di Danny Boyle è tratto da un romanzo, è quello di Irving Welsh, quindi chiaramente c'è una sorta di, come dire, di tematica, una sorta di estetica, di stile che poi, come dire, dalla letteratura del periodo è confluita nel cinema e ci ha riconsegnato appunto questa immagine... cioè questo tentativo poi, come dire, di fotografare in maniera molto più che critica, disillusa, ecco, un determinato periodo.
Ecco, è memorabile soprattutto la prima scena, no? La prima scena che apre, che dà il via alle danze a questo film. Abbiamo ascoltato appunto la canzone di Iggy Pop che gli fa da sottofondo, dove c'è forse esordiente, no, perché qualcosa aveva sicuramente fatto, ma un giovanissimo Ewan McGregor che fa quella famosa lista.
Sì, sì, diciamo che il film è pieno di sequenze abbastanza, insomma, memorabili, ecco, diciamo, tra quelle più crude e meno crude, però sicuramente è un film costruito molto, diciamo, sull'impatto delle sequenze, no? Cioè anche l'uso della colonna sonora molto accattivante, per qualcuno anche un po' furbetta, forse, no?
Beh, ci sono dei pezzi straordinari, appunto Iggy Pop, ma anche Lou Reed con Perfect Day.
Lou Reed, sì, c'è Perfect, sì, sicuramente... appunto è tipico poi di un certo cinema degli anni 90 quello di catturare lo spettatore con tutti gli elementi poi che compongono un film, che sia la fotografia, che sia appunto la musica, lo stile stesso.
Devo dire che c'era anche molto fermento in quegli anni lì nella musica inglese, basti pensare appunto a band come Blur, gli Oasis. Tra l'altro c'è un aneddoto che Danny Boyle aveva contattato Noel Gallagher degli Oasis per contribuire con un pezzo alla colonna sonora, però lui aveva rifiutato, Noel Gallagher, non so se lo sapevi, perché non si era più di tanto fidato del titolo del film, perché lo considerava dal titolo, solo dal titolo, un film per nerd, quindi ha detto no, questa cosa non è per noi. Chissà poi se si è pentito Noel Gallagher.
Sì, appunto, perché Trainspotter poi, nel senso, la significa appunto, viene usata appunto per riferirsi ai nerd, quindi diciamo non aveva inteso, diciamo che la chiamata non era stata molto chiarificatrice da questo punto di vista, qualcuno non si era spiegato bene, non aveva compreso bene.
No, e poi il Trainspotting, se non sbaglio, mi è parso di capire che è una sorta di parola che significa, no, osservatore di cioè vedere il treno che passa, una cosa del genere.
Sì, è il termine appunto per indicare coloro che guardano il treno che passa, un po' in stile Bozzetto e Ragazzi di Campagna.
Sai che stavo pensando proprio a quello adesso, ti giuro.
Siamo interconnessi.
Diciamo che però Pozzetto in quel film si faceva di altro, non di eroina.
Sì, quello assolutamente.
Visto che state parlando di citazioni, e c'è anche in realtà una citazione abbastanza esplicita di Eraser e di David Lynch, perché il protagonista Renton cammina a un certo punto con quei palazzoni giganteschi alle sue spalle e ricalca per stessa missione di Fincher il film di David Lynch, insomma,
di David Lynch.
Piccola parentesi.
Ok. E quindi insomma un film veramente, veramente memorabile che ha avuto persino un seguito. Ha avuto pure sequel non tanto tempo fa, mi pare una cosa come 4-5 anni fa. T2
sì,
si chiamava, Trainspotting.
Sì, nel 2017 appunto.
Non memorabile come il primo, ecco diciamo.
Sì, non memorabile anche se diciamo, devo dire che l'intento iniziale non era male, cioè nel senso perché comunque Danny Boyle, almeno inizialmente, nella prima parte del film, poi dopo il film deraglia un pochettino, però l'idea era appunto quella di riportare questi personaggi sulla scena adottando però uno stile completamente differente, cioè nel senso che lo stile ipercinetico quasi del primo episodio lascia spazio a uno stile molto più ragionato, molto più borghese, se vogliamo, che evidenzia proprio anche poi il fallimento, se vogliamo, di questa generazione che in un certo qual modo appunto si droga come una sorta di ribellione nei confronti dell'ordine costituito, però poi finisce in un certo qual modo per subirlo.
Esatto,
no?
Poi sono passati anche 20 anni, voglio dire, nella vita di queste
anche
20 persone.
Anni. Diciamo che era chiaramente un classico effetto nostalgia che però quantomeno nelle premesse sembrava potesse portare poi a un'altra riflessione anche più matura. Poi a un certo punto il film si perde un pochettino e diciamo non raggiunge
i picchi del
la
primo.
E la necessità anche del primo, insomma.
Senti Diego, ti piace stroncare i film, vero?
Quello diciamo che è piuttosto semplice in certi momenti, in certe circostanze.
Allora resta in linea che tra poco ti faccio sfogare.
Assolutamente.
Siamo ancora in diretta con la settima sessione, sono le 18 in punto su Nova Radio, siamo ancora in collegamento con Diego Battistini. Diego, ci sei?
Ci sono.
Eccolo
Daniele.
Qua. Allora, hai ascoltato una canzone adesso che era una canzone di Sia insieme a David Guetta, Less Love. Perché ho messo questa canzone? Perché Sia dalla musica si è spostata sul set. Che ha combinato?
un macello.
Siamo curiosi di sapere cosa ha fatto, perché so che ha girato un film, il primo film da regista, che si chiama Music, che in questo momento si può vedere in streaming sulla piattaforma di My Movies. Tu hai avuto modo di vederlo, siamo curiosi di sapere com'è l'esordio alla regia di Sia.
Allora, è un esordio, diciamo, un po' problematico.
Dillo con le parole tue, dai.
Diciamo così, brevemente, insomma, la storia parla della music del titolo, che è una ragazza affetta da autismo che vive insieme alla nonna. Quando appunto la nonna muore, a occuparsi di lei sarà la sorella Kazu, interpretata da Kate Hudson, che ha un passato un po' difficile alle spalle, è una spacciatrice, un ex alcolista, insomma, non il massimo, diciamo così. Quindi il film ruota intorno a il tentativo di costruire un rapporto tra queste due sorelle, che poi in realtà non ce l'hanno mai avuto. Perché si è parlato molto di questo film, diciamo, più all'estero che in Italia, direi nei mesi scorsi, perché è subito entrato un po' nell'occhio del ciclone, perché molti hanno criticato innanzitutto appunto la neoregista di aver scelto un'attrice non autistica, ecco, per interpretare la protagonista.
Ha tirato molte polemiche questa scelta.
Molte polemiche, si è tentato un po' di giustificarsi, poi alla fine ha dovuto chiudere il suo account Twitter per evitare ulteriori polemiche.
Ma forse anche perché il ruolo è stato molto stereotipato, io non l'ho visto il film, ma chiedo a te.
Sì, diciamo che ci sono due aspetti. Allora, questo chiaramente che chiama in causa tutta una sorta di nuova politica anche da parte di Hollywood, del cinema, cioè quella di dare la possibilità poi anche a degli interpreti una volta, diciamo, non considerati, di poter effettivamente poi avere un ruolo decisivo nell'industria cinematografica, recitando anche nella parte, tra virgolette, di loro stessi, no? Pensiamo anche al figlio di Walter White in Breaking Bad. E c'è un po' un altro problema, che è quello relativo proprio all'immagine, come dicevi, stereotipata, perché diciamo il film, al di là di quello, è sbagliato già di per sé, ecco, diciamo, è un film già schiacciato dalle sue ambizioni. Però è anche vero che appunto il tema affronta l'autismo in un modo e mostra l'autismo in un modo come si mostrava al cinema 30 anni fa, cioè non sembra che sia passato un giorno da Rain Man con Dustin Hoffman.
Fermati lì, insomma.
Ci siamo fermati lì. Non c'è stato nessun tipo di aggiornamento, non c'è nessun tipo di legame poi anche con tutta l'evoluzione che c'è stata da parte appunto da un punto di vista anche della società, no? Nei confronti appunto di queste persone. E quindi è questo più che altro, che poi è partito tutto da un articolo di Clem Bastow sul Guardian, che lui tra l'altro è autistico, nel quale ha denunciato appunto questa rappresentazione offensiva, secondo lui, per le persone appunto che hanno questa sindrome all'interno del film. Poi come anticipavo prima, il film ha anche altre problematiche, quindi insomma
la musica si salva almeno?
Chi
è appassionato di Sia, forse?
Sì, forse diciamo che è appassionato di Sia, perché il film oltretutto è strutturato in maniera drammaturgicamente in due segmenti che si compenetrano, cioè uno più realista, nel quale appunto si descrive la vita quotidiana poi della protagonista e della sorella, e l'altro onirico, nel quale appunto il personaggio di Music vagheggia queste sorte di videoclip musicali, questo mondo onirico in cui tutti cantano, ballano, e sembra di ritrovarsi una sorta di spin-off poi dei video della cantante australiana. Le canzoni sono anche belle, il problema è che alla lunga
è un po' stancano, come vedere un grande videoclip di Sia, forse.
Sì, cioè alla fine la presentazione è proprio questa, cioè che le parti poi nella realtà, che dovrebbero essere poi il fulcro del racconto, in realtà sono strumentali per dare il là a queste sequenze oniriche che però alla lunga veramente sono estenuanti.
Va bene, grazie Diego, grazie mille come sempre, ci sentiamo in una delle prossime puntate.
Grazie a voi, grazie a te, ciao a tutti, buon proseguimento.
Ciao. Allora Vito, noi ci fermiamo adesso per il consueto appuntamento con Toscana in Onda, torneremo tra poco con Cinematografica e poi un'ultima parte dedicata a Martin Scorsese e Federico Fellini, insomma si punta in alto oggi. Le 18.10, siamo ancora in diretta con la settima sessione su Nova Radio 101.5 FM, altrimenti novaradio.info in streaming, altrimenti anche in digitale attraverso la modalità DAB Plus. Ancora qui con Daniele Marsella e Vito Piazza, ma anche con Daniela Colamartini di Cinematografica. Buonasera Daniela.
Ciao, buonasera a tutte e a tutti.
Ciao,
ciao
ben
Daniele.
Ben trovata alla nostra settima ossessione. Allora, grazie, come stai? Innanzitutto, tutto bene? Sei a Firenze? Oggi è una bella
molto
giornata.
Bene.
Esatto. Questa primavera molto in anticipo. Primavera molto in anticipo.
Speriamo che duri, Daniele.
Speriamo che duri, ma secondo me no, è solo un'illusione perché, insomma, visti i tempi, purtroppo...
È tutta un'illusione, non butta bene.
A proposito di primavera in anticipo, no? In qualche modo abbiamo a che fare, perché primavera in anticipo mi pare fosse un titolo di una canzone di Laura Pausini. E non a caso ho trovato, visto questo link con un argomento,
fantastico,
con l'argomento di cui ci parlerai oggi.
Sì, esatto, perché proprio dalla notizia degli ultimi giorni, diciamo abbastanza recente, che riguarda appunto Laura Pausini, la cui canzone che fa parte della colonna sonora del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti, è stata candidata come Best Original Song, quindi miglior canzone originale ai Golden Globes, di, insomma, che credo saranno il 28 febbraio, giù di lì.
Sì, domenica.
Vero, domenica. Siamo vicini ormai.
Siamo vicini, tra pochissimo.
Nonché rientra, mi sembra, anche nella shortlist, che per ora siamo alla shortlist dei 15 titoli
degli Oscar, sì,
della categoria, sì, miglior composizione originale degli Oscar.
Esattamente.
Quindi abbiamo preso un pochino in là per allargare, diciamo, il nostro spettro di analisi dopo, diciamo, anche l'argomento trattato nelle ultime puntate riguardo le diseguaglianze percepite in maniera molto forte nell'industria cinematografica. E effettivamente una categoria che forse più di ogni altra può essere considerata, diciamo, un regno degli uomini, è quella proprio degli autori di colonne sonore.
È vero.
I numeri ci parlano anche chiaro.
Chiaro,
mi sembra,
vero.
Sì, che ormai siamo al 93esimo anno giù di lì di Oscar, insomma, ora non voglio dire numeri sballati, però soltanto quattro musicisti hanno portato a casa la statuetta, la famosa statuetta.
Il 90 e più anni di storia, penso un po'.
Esatto. E quattro, di cui diciamo una nell'83, la prima Marilyn Bergman, successivamente la Portman con il film Emma, mi pare fosse nel 96, poi ricordiamo Anne Dudley con The Full Monty nel 97, e dal 97 per 23 anni nulla assoluto fino
il
al 2020 vuoto totale. 2020 ricorderemo tutti, e spero, insomma, che tutti abbiamo visto al cinema Joker,
sì,
per cui la compositrice islandese,
sì,
Hildur Guðnadóttir, che ha un cognome abbastanza complicato,
ma c'è di peggio in Islanda, qualche vulcano ha un nome abbastanza particolare.
Quindi l'ho pronunciato velocemente per evitare gap,
secondo me, perfettamente.
Ha vinto, appunto, dopo aver vinto tra l'altro il Golden Globe come compositrice solista, è stata appunto la prima donna dal 97 a vincere un Oscar per la migliore musica di un film.
Ecco.
Rappresenta tra l'altro un raro caso di compositrice che è stata coinvolta prima delle riprese per fornire proprio musica originale. Insomma, diciamo che se ci ricordiamo il momento della scena del bagno, quella in cui Arthur si guarda allo specchio dopo aver ucciso per la prima volta, la musica lì, diciamo che ha creato qualcosa di incredibile.
Certo.
Ecco.
Un po' come si faceva con i vecchi tempi, mi ricordo anche Morricone, appunto, con Sergio Leone gli mandava,
esatto,
la sceneggiatura e ci musicava
esattamente
prima, non dopo aver visto il film, ecco.
Quindi diciamo che fondamentalmente, nonostante siano un po' più passate in sardina, ricordiamo che, cioè, le donne ci sono, e anche se diciamo le statistiche, che sono molto sconcertanti e anche scoraggianti, ma abbastanza di dominio pubblico se si fa una ricerca, c'è uno studio della University of Southern California che dice che negli ultimi 10 anni dei 1100 maggiori film con un grande incasso, soltanto l'1,3% di tutti i compositori erano donne.
Ecco.
Però sappiamo che
bassissimo.
Quindi veramente un numero esiguo. E nonostante questo ci possa suggerire che le donne non abbiano mai musicato, per esempio, un blockbuster, la storia ci prova il contrario. Cioè, ricordiamo, per esempio, che è stata una donna a musicare dei classici come Arancia Meccanica o Shining, Wendy Carlos.
Sì.
oltre al film Disney Tron, per esempio. Sono tutti film che comunque hanno sbancato ai botteghini ai tempi dell'uscita. O recentemente la compositrice di Manchester by the Sea, Leslie Barber, che è stata totalmente snobbata dalla commissione degli Oscar, nonostante il film comunque abbia venduto abbastanza
anche
bene.
Anche in ottica Oscar, ricordo che vinse il premio Oscar Casey Affleck come miglior attore protagonista. Era comunque un film candidato a miglior film, aveva delle candidature di spessore. Diciamo che c'è molto lavoro da fare ancora per questa categoria. Un po' si intravede la luce per la categoria di regia, no? Anche Golden Globe, Chloe Zhao e altre, un altro paio di candidature, Regina King.
Sicuramente c'è un grande lavoro di tessuto, che insomma, di connessioni, di visibilità che è in atto in questo momento. E anche per quanto riguarda le diciamo, in particolare questa categoria, questa professione di colonne sonore, la stessa Academy of Motion Pictures Art and Science sta cercando di ripristinare l'uguaglianza di genere, diciamo, anche in questa categoria. Il Sundance, che ha vari l'istituto proprio, che ha un Composers Lab, che è un'associazione per giovani compositori che associa i giovani compositori a registi emergenti, quindi cerca di creare appunto connessioni, che è una cosa molto importante, e di dare visibilità ai talenti emergenti. E nel 2014 è stata creata un'organizzazione internazionale che è la Alliance for Women Female Composers, che appunto dal 2014 appunto dà sostegno alle donne compositrici che lavorano alla musica per film, programmi televisivi, videogiochi, che sono comunque in questo caso ancora lavori a bassa visibilità. E in generale le donne non vengono assunte per lavori di alto profilo, perché appunto la maggior parte dei professionisti del cinema non è consapevole della loro esistenza. E in questo caso diciamo
che e
del loro talento, decisamente.
Che invece deve essere diciamo messo sotto gli occhi di tutti, giustamente.
Alcuni, per esempio, ecco, sì, ci sono alcune donne che stanno dando un po' uno scossone a questa situazione, che sono, per esempio, una compositrice turco-americana che ora nel 2019 è stata la prima compositrice per un film Marvel. Mi pare che lei si chiami Pina Toprak.
Ti ricordi anche il titolo del film?
Credo che sia Capitan Marvel.
Dove proprio la protagonista appunto era anche una era Brie Larson, se non sbaglio, cioè quindi una donna.
Mi sembra di sì, esatto. Quindi anche in questo caso diciamo si arriva a una visibilità che comunque al momento è ancora un'eccezione, seppure comunque sia un traguardo.
Diciamo che appunto qualcosa si inizia a smuovere, però la strada è ancora lunga su questo versante qua.
Decisamente.
Percorrere. La strada è ancora lunga da percorrere, però ecco.
Diciamo che sì, l'obiettivo comunque è quello di fare in modo che ci siano sempre più donne in ruoli di potere, per fare in modo che ci sia più inclusività, perché giustamente chi gestisce il dipartimento di musica per un film, diciamo nel momento in cui c'è da assumersi dei rischi finanziari, che già un film diciamo viene sottoposto a molti, cerca di prendere meno rischi possibile. In questo caso le donne sono ancora considerate un rischio più che un'opportunità.
È vero. Però è un'idea un po' che insomma regge relativamente. Io citavo prima Chloe Zhao, no? Che la regista di Nomadland, questo film ancora inedito in Italia, che speriamo di vedere insomma al più presto al cinema quando questi riapriranno, è stata poi scritturata e tuttora non so se ha finito o sta girando questo film Marvel. La prima regista di un film Marvel,
che anche questo è un grande traguardo.
Un grande traguardo che era già stato raggiunto dalla sorella, diciamo così, competitiva di DC Comics con adesso non mi ricordo il nome, Patty Jenkins, ecco, per Wonder Woman, che ha girato i due capitoli di Wonder Woman. Quindi la DC, diciamo, in quel caso ha battuto sul tempo la Marvel.
Quindi c'è anche una, sì, una competizione, diciamo, in questo momento in cui l'inclusività è una battaglia, sì, che è anche un po' un fiore all'occhiello, certo, diciamo, per tutte le produzioni
bene
più grandi.
Così, bene così, direi. Bene così.
Ottimo, noi ottimo, siamo felicissime.
Assolutamente.
Sicuramente sì, c'è tanto ancora c'è il lavoro da fare, ma insomma ci sono anche le basi per allargare il bacino di possibilità, creare certo, connessioni, conoscenza e visibilità.
Va bene, Daniela, ci vuoi, abbiamo esaurito purtroppo anche il nostro tempo a disposizione per questa settimana. Ci vuoi dire che cosa ci hai preparato per la scelta musicale?
Sì, allora, per la scelta musicale avevo pensato ad Anna Calvi, che è una musicista, una compositrice meravigliosa, che invito tutti ad ascoltare, che ha musicato la serie TV Peaky Blinders.
Grande successo.
Grande successo, e un suo singolo che trovo veramente molto bello si chiama As a Man.
Allora ce l'ascoltiamo.
Il quale, assolutamente, che tratta di, diciamo, parità e allargamento, diciamo, della visuale in un mondo non binario,
okay,
quindi dove gli uomini e le donne collaborano.
Collaborano, che è insomma l'augurio che ci facciamo sempre.
Sempre.
Grazie Daniela, alla prossima.
A te, grazie,
ciao,
a tutti.
Ciao,
ciao.
Oh, would I now understand you completely? If I was a man and opened my body, if I was walking and talking as a man. As a man.
Eccoci qua, rientriamo in diretta con la settima sessione sulle 18:25, l'ultima parte della nostra trasmissione, con Vito Piazza, che è ancora qua con
Eccomi.
Noi. Allora, Vito, è uscito nel corso di questa settimana un interessante saggio, non un saggio scritto da me o scritto dal Poro Asciugamano, ma un saggio scritto niente meno che da Martin Scorsese, scusa se poco.
Beh, uno scusa che insomma influente il
un influencer
giudizio,
del cinema,
direi di
in
sì,
qualche modo, e l'ha scritto su un altro che insomma dobbiamo solo fare la riverenza, ovvero Federico Fellini.
Sì, è appunto il suo saggio parecchio lungo, è come anche un po' una disamina della percezione che Scorsese ha avuto poi dei film di Fellini. È un saggio che vive di due, diciamo, anime, forse la parte più concentrata più sull'analisi dei film di Fellini, su quello che Fellini ha significato nella carriera di Scorsese, molto sentita, molto accurata, e poi un'altra parte che è quella dove immagino tu mi voglia portare,
sì,
quella più polemica.
Ci arriviamo anche a quella.
Ecco,
io prima mi fermerei un po' a quello che dice Scorsese di Fellini. Lo sapevamo insomma che Scorsese ha un debole, come molti di noi, per il maestro Federico Fellini, però qui si vede proprio tutta la sua ammirazione,
sì,
per
ma,
il regista di Rimini.
Voglio dire, probabilmente il più, non so se il più bravo, non si può fare una classifica di questo genere, ma sicuramente tra i più influenti tra gli italiani all'estero,
a livello internazionale.
Ha fatto ovviamente la storia del cinema, non lo scopriamo noi, e mi è anche piaciuto molto il passaggio in cui appunto Scorsese parla anche di, se hai notato, insomma, anche di tecnica cinematografica,
sì,
ma lui si sofferma soprattutto su quello che appunto i film di Fellini hanno significato per lui, quindi con un tono anche molto come dire intimo, sentito, romantico quasi, e mi è piaciuto sentir spendere quelle parole a proposito di un film come 8 e mezzo, che è dal punto di vista visivo è oggettivamente
Ti leggo testuali parole scritte da Scorsese: 8 e mezzo è la più pura espressione di amore per il cinema che ci sia. Una cosa che fa quasi commuovere, te lo dico.
Sì, appunto, non è il non si, io personalmente, sai quanto amo Fellini, non riesco a fare una classifica dei suoi, forse
suoi,
eccetto
film,
gli ultimi, che non sono per mille ragioni riusciti.
È il momento questo per farla, la top 3 di Vito Piazza.
No, non ce la fa, ti prego, è una cosa scorrettissima.
Vabbè,
ci dobbiamo preparare prima, non so farla, sennò te ne metto 10.
A febbraio 2022, quando finiremo due
l'anno
anni,
l'anno prossimo la possiamo
fare.
No, voglio dire, è un appunto una, allora, diciamo che ci mettiamo sicuramente 8 e mezzo, ci mettiamo i Vitelloni, ci mettiamo La dolce vita,
sicuramente
vita, sì, qualcosa la lascio fuori e mi perdonerà Federico, ma appunto, e qua entriamo proprio nella parte più polemica del saggio,
è vero,
che è quella che ci piace anche tantissimo,
quella che il Martin polemico, sì, perché noi ce lo ricordiamo anche recentemente, qualche mese fa, che è andato giù pesante anche con i film della Marvel, no? Dice che sono dei Luna Park, non sono film, e anche lì si è aperta una grande polemica. Qui ti leggo testuali parole: Martin Scorsese scrive: l'arte cinematografica nel presente è stata sistematicamente svalutata, umiliata, emarginata e ridotta al suo minimo comune denominatore, il contenuto. Infatti, secondo Scorsese, fino a circa 15 anni fa, quando nel cinema si parlava di contenuto, lo si faceva per metterlo in relazione con la forma. Negli ultimi anni, sempre secondo Scorsese, contenuto invece è diventato ogni tipo di immagine e movimento. Quindi lui fa un esempio: un film di David Lean è un contenuto, il video di un gattino è un contenuto, una pubblicità del Super Bowl è un contenuto, il seguito di un film di supereroi è un contenuto, l'episodio di una serie TV è un contenuto. Quindi è tutto contenuto, ma è tutto niente alla fine.
Beh, secondo me la cosa più importante, cioè il succo della critica di Scorsese, è quello che poi, se vogliamo allargarla anche un po' al nostro campo, è anche quello un po' della critica cinematografica, cioè molto spesso si guarda solo a quello che viene detto, cioè al messaggio, alla tematica, molte addirittura parlano anche di filosofia all'interno del film, ma a quello che Scorsese ci vuole dire è che non basta solo concentrarsi sul cosa si dice, ma anche sul come si dice. Proprio perché prende l'esempio di Fellini, il modo in cui il regista vuol far passare il messaggio non si può separare dal modo in cui cerca di fare passare. Quindi le immagini è una questione proprio plastica. l'una fa parte dell'altra, non si può dare prevalenza una e all'altra. Poi sì, è chiaro che lui fa un, che Scorsese appunto fa un discorso sui, sui contenuti, e questa piccola, anzi questa grande stoccata alle, magari alle piattaforme, diciamo che fa un po' sorridere, se pensiamo che uno dei suoi più grandi successi di fatto è
The Irishman, è uscito con il marchio Netflix, cioè quindi... vabbè, poi è stato distribuito al cinema per un periodo, però insomma
sì, ma
è un film marchiato Netflix. Però diciamo la verità, cioè Scorsese non è contro la possibilità di diffondere i film sulla piattaforma, e diciamo non piace molto il sistema che c'è dietro, cioè il famoso algoritmo.
Esatto.
Cioè, il famoso algoritmo che ti fa vedere quello che decide lui. Cioè tu guardi, per esempio, hai voglia di vederti due commedie, Vito, cosa farà poi? Lui non ce l'ha con Netflix, con Amazon, fa un discorso più generico. Ti guardi due commedie, l'algoritmo capisce che a Vito gli piacciono le commedie, allora continuerà a proporti sempre commedie in modo da influenzare le tue scelte. E questo lui dice proprio, parla di appiattimento culturale.
Ma infatti
perché
parla...
questo non ti porta a scoprire altro. Dice, l'algoritmo insomma ti dice guarda questo, ti potrebbe interessare quest'altro perché hai visto questo.
Ma non è un caso infatti che lui, appunto Scorsese, introduca anche una figura chiave, colui che cura l'inserimento di determinati prodotti, cioè non la scelta di un film, di una tematica o di un, diciamo, un suggerimento che arriva all'utente non passa solo ed esclusivamente da un ragionamento matematico, quindi 2 più 2 non sempre fa 4. È la figura che c'è uno stralcio che mi ha colpito, dice Scorsese, qualche tempo fa l'idea del curatore, cioè di colui che comunque si occupava di curare, di suggerire, di raccogliere, di promuovere determinati contenuti, era vista in maniera diversa da oggi, proprio perché forse c'era una chiave un po' più, oggi c'è una chiave più polemica, nel senso che queste figure vengono viste in modo forse troppo elitistico, elitario, cioè come qualcosa che toglie in qualche modo la fruizione allo spettacolo.
Forse anche un po' fuori dal tempo, come figure.
Sì, mentre invece
superate.
Secondo me è una, appunto sono pochissime righe, ma sono di fondamentale importanza.
Sono 2000
parole. Scorsese non ha per forza di cose puntato il dito in quanto tale contro Netflix o chi per lui sarebbe
anche
da stupidi.
Perché appunto ci ha fatto
esatto.
Il film, ma anche la docuserie di cui abbiamo parlato qualche puntata fa,
esatto.
Di Fred Lebowitz.
Quindi mi sembra strano che comunque, sì, Scorsese non è più giovanissimo, ma non credo che sia impazzito
assolutamente
nel giro di qualche mese. La critica in realtà è molto più sottile e molto più strutturata,
molto
ecco,
più
vi consigliamo di dargli
sì,
una lettura.
Si trova anche già tradotto, perché l'ha scritto per una settimana, per una rivista americana che si chiama Harper's Magazine, però lo trovate già se lo cercate in italiano questo bellissimo saggio. Vito, adesso noi vogliamo celebrare infine questo duo che ha deciso di separare di mettere fine alla propria carriera, perché in qualche modo anche loro con il cinema ci hanno avuto a che fare. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling all right. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling all right. Everybody will be dancing tonight. If you lose your way tonight, that's how you know the magic's right. Doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling all right.
Everybody will be dancing tonight. Doing it right. Everybody will be dancing tonight. Doing it right. Everybody will be dancing tonight. Doing it right. Everybody will be dancing tonight. Everybody will be dancing tonight. Doing it right. Everybody will be dancing tonight. Doing it right. Everybody will be dancing tonight. Doing it right. You lose your way tonight. That's how. If you do it right, let it go all night. Shadows on you break out into the light. If you do it right, let it go all night. Shadows on you break out into the light.
Vito, come l'hai presa tu la notizia della separazione Daft Punk?
Ma diciamo bene, non dico che me l'aspettavo, no, però sono abbastanza anziano da sapere che prima o poi le cose finiscono.
I grandi amori finiscono.
Prima o poi finiscono.
Ah, no, ma anche perché poi alla fine era dal 2013 che Daft Punk non erano più in attività, non hanno fatto più niente a parte un featuring con The Weeknd.
Sì, poi, quindi diciamo per questo album... me l'aspettavo in quel senso, cioè non mi è giunta proprio come un fulmine a ciel sereno.
Random
diciamo
Access Memory, l'ultimo album è del 2013, dove c'era Get Lucky, anche la canzone che abbiamo appena ascoltato, che si chiamava Doing It Right. E tra l'altro non so se l'hai visto quel video di loro
si chiama Epilogue.
Perché loro sono francesi, molti pensano sia un video inedito, ma in realtà è un video tratto da un film che loro hanno fatto nel 2004, che si chiama Electroma. Però è un video molto bello, molto struggente, forse già all'epoca in loro maturava qualcosa, no? Uno esplode, uno invece va verso una nuova giornata con un sole che lo aspetta all'orizzonte. No, dicevo che in qualche modo loro hanno contribuito a modo loro alle arti visive. Io penso alcuni loro video, mi pare quello diretto da Spike Jonze, non so se ti ricordi, che si chiama One More Time.
Sì.
Che erano dei signor video, insomma.
Sì, come tanti, insomma, non sono, mentre c'è gente come Sia che magari ha difficoltà, diciamo, a passare all'arte cinematografica, qualcun altro ci riesce
qualche
bene.
Qualche altro ci riesce bene. Sì, no, mi pare che fosse Around the World il video di Spike Jonze, no, One More Time, quindi dell'album precedente. Ma tu l'hai mai visti i Daft Punk senza casco? Perché loro il primo album lo fecero senza casco.
Sì, ma li ho iniziati ad apprezzare
con
poi
il
quando...
casco.
Sì, con il casco, insomma, non ero abbastanza, non li conoscevo abbastanza a quei tempi. Ecco.
Chissà che cosa, chissà se si nasconde Bansky sotto quel
casco.
Ma
magari sì, magari sì. Va bene. Quest'anno di stranezze ci sta tutto.
Abbiamo finito anche quest'oggi, sono 18:39, restate in ascolto con Nova Radio. Noi ci sentiamo mercoledì
prossimo.
Ciao a tutti. Ciao.